Vi ringrazio. Io effettivamente confesso di essermi laureato in filosofia qui a Ca' Foscari nel 2002 con il professor Cortella in una tesi su Hegel e Habermas ai tempi, però non ricordo bene perché, quindi non mi fate domande su questo. Dopo molti anni di lavoro penso di poter dire che una formazione filosofica è stata certamente una componente determinante nella mia possibilità di svolgere la professione che svolgo nell'ambito editoriale, quindi penso che ci sia una connessione reale tra una formazione di questo tipo e un settore produttivo come quello dell'editoria. Se è problematico capire cosa possa fare un filosofo oggi di utile nella società, è problematico capire anche cosa possa fare l'editoria oggi come oggi, nel senso che forse già quello che è un elemento comune tra questi due versanti è una situazione di necessario ripensamento strutturale di che cos'è editoria oggi. Non esiste assolutamente un qualcosa che possa essere identificato come editoria tout court, esistono moltissime forme di attività editoriale, quindi già problematizzare e categorizzare cosa siano un'attività a cui noi dovremmo essere portati naturalmente a fare. Quindi esistono molte forme di editoria, editoria è tutto ciò in questo momento che consente di aiutare il pubblico a intercettare dei contenuti e a tutti coloro che producono i contenuti a intercettare un pubblico. Questa è la forma più astratta che io riesco a inventare per definire cosa sia editoria adesso. Quindi è qualcosa che effettivamente prescinde dagli strumenti, dai media utilizzati, anche TV satellitare è editoria. Chiaro che tutti noi abbiamo in mente l'editoria cartacea, abbiamo in mente l'editoria dei libri, quelli che noi amiamo sfogliare nelle librerie. Quella è una forma di editoria che in questo momento sta vivendo una fase radicale di crisi. Possiamo fare un paragone, tanto per capirci, con quello che è accaduto per le case discografiche con l'avvento della musica online. Mentre prima per l'artista era indispensabile una struttura organizzativa che soprattutto mettesse a disposizione i capitali per produrre e diffondere il prodotto artistico, così per l'autore è fondamentale o era fondamentale che ci fosse un imprenditore che avesse i capitali e gli strumenti per diffondere il contenuto testuale verso il pubblico. Ora, questa forma di intermediazione è scomparsa per quanto riguarda la musica ed è in crisi per quanto riguarda il prodotto editoriale tradizionale. Naturalmente, come tutte le situazioni di crisi, ci sono elementi negativi, ma ci sono anche elementi che sono utili a costruire un qualcosa dopo la fase di crisi, qualcosa che sia utile a costruire una situazione successiva e ulteriore. E poi vi spiegherò in che termini concreti, per esempio, cosa sta accadendo nel caso di Edizioni Ca' Foscari, che è la realtà che seguo io e che è la University Press del nostro Ateneo, fondamentalmente. Quindi, ricapitolando, noi abbiamo un tema che è quello di capire cosa sia editoria, categorizzarla nelle sue varie forme, all'interno poi di cosa sia editoria, capire quali sono le competenze che possono essere utili a chi opera nell'editoria, capire se chi ha una formazione filosofica possa acquisire o mettere in opera queste competenze, essere quindi utile per un'organizzazione editoriale e poi capire quale potrebbe essere un caso concreto, contemporaneo in questo ambito. Quindi adesso io vorrei essere anche molto sintetico per poi eventualmente interagire con voi anche su domande, preferirei ecco che ci fosse un confronto di questo tipo. Comunque fondamentalmente dovete tenere presente che l'editoria è un'attività imprenditoriale ed è un'attività che non ha alle spalle nessun percorso formativo specifico. È una delle poche attività di cui tutti noi sappiamo di cosa si tratta, ma non esiste un percorso formativo specifico. non esiste nemmeno un percorso di ingresso nelle case editrici che sia chiaro, limpido ed evidente. Quindi occorre una dose di iniziativa personale, una dose di conoscenza di quello che è il mercato editoriale per poter entrare in contatto con le case editrici. Nel mio caso, io ho fatto in modo di accedere ad un master, all'epoca considerato importante, un master della Scuola Superiore di Studi Umanistici a Bologna, un master biennale, che consentiva di avere una panoramica a 360 gradi sulle competenze indispensabili nelle case editrici e poi un'attività di 6 mesi all'interno di una casa editrice in cui operare concretamente. Questo è stato il mio modo di entrare all'interno del mondo dell'editoria. Gli editori in particolare hanno bisogno in questo momento di figure che aiutino a ricollocare l'attività editoriale nel mercato, quindi hanno bisogno di persone che abbiano idee su come ristrutturare il prodotto editoriale e come ristrutturare il rapporto con il pubblico che ha bisogno e cerca il prodotto editoriale. Quindi è certamente una figura legata a una capacità di pensiero, una capacità di visione, una capacità di ideazione, una capacità di analisi di quello che c'è nel mondo circostante, una capacità di proporre soluzioni a problemi, individuare i problemi, proporre le soluzioni. Non esiste quindi un percorso codificato. E non esiste nemmeno una competenza specifica, non esiste la competenza dell'editore. In un certo senso l'editore è o chi mette i capitali per tenere in piedi la casa editrice o chi fondamentalmente svolge un lavoro puramente intellettuale di ideazione dei contenuti che vengono pubblicati dalla casa editrice. In entrambi i casi non c'è un profilo formativo specifico che ti consenta di diventare editore. Le competenze nelle case editrici sono molteplici e hanno a che fare con i contenuti o con la struttura organizzativa che consente a gestire, a produrre e a diffondere i contenuti. Quindi, per esempio, chi conosce le lingue, chi è in grado di tradurre, chi è in grado di esplorare, per esempio, il mercato editoriale di altri paesi, individuare idee editoriali da portare in un contesto linguistico diverso, presso un pubblico diverso, chi è in grado di produrre dei testi, chi è in grado di lavorare con gli autori che producono i testi, lavora sui contenuti. Dopodiché c'è la parte organizzativa che ha a che fare con la capacità manageriale, la capacità di gestire le risorse economiche, le risorse umane e anche che conosca quali sono le soluzioni produttive oggi disponibili, che consentono all'editore di economizzare la produzione, di sostenere i costi, di inventare nuovi prodotti. Quindi le competenze in una casa editrice sono tantissime. L'editore è, diciamo, la figura che è in grado di armonizzare queste competenze, di farle operare armoniosamente al fine di realizzare il prodotto editoriale. Quindi una riflessione che va fatta è quella delle competenze. Non verrete molto probabilmente mai presi in una casa editrice perché avete studiato filosofia. Ripeto, la filosofia può essere, ed è certamente una forma di coltivazione di sé, della propria cultura, della propria capacità di pensiero, utile, ma non sarà mai messa concretamente in pratica, a meno che non andiate a lavorare in una casa editrice che produce testi filosofici in cui dovete esercitarvi un'attività di editing sui testi filosofici. Ma al di là di questo caso, occorre che riflettiate su quali sono le competenze aggiuntive che voi potete mettere in campo, che sono competenze, ripeto, linguistiche, tecniche, produttive, grafiche, possono essere competenze rispetto a determinati ambiti culturali diversi da cui attingere contenuti, possono essere capacità anche relazionali. Una casa editrice ha a che fare non solo con i testi, ma con le persone, anzi. La materia prima più complicata da gestire per l'editore è l'essere umano. Io ho avuto modo di lavorare in case editrici che producevano, pubblicavano libri scritti da autori, narrativa, eccetera, dove l'autore ha un'aspettativa personale rispetto al testo, rispetto alla pubblicazione che è enorme. Erano richieste delle capacità quasi psicologiche agli uffici stampa che si relazionavano con gli autori di questi romanzi. Per Quindi anche le soft skills che voi avete o che pensate di poter mettere in pratica sono determinanti per capire l'ambito all'interno di una casa editrice in cui voi potete immaginare di operare. Ovviamente le competenze informatiche sono competenze molto importanti e non tanto dal punto di vista strettamente tecnico, quanto dal punto di vista di conoscere come funzionano le reti, come funzionano i database, soprattutto le banche dati, come funzionano i sistemi di trasmissione dei dati negli archivi, nei cataloghi online, come funzionano le opportunità anche di elaborazione del testo. Ad esempio, noi per ottimizzare i costi, avendo poche risorse a disposizione, abbiamo implementato degli strumenti di elaborazione automatica dei testi, quindi noi riusciamo a trasferire in un impaginato tipografico testi anche molto complessi e articolati che sono stati prodotti dagli autori tramite dei word processor comuni e impaginarli in forma automatica. Questa soluzione informatica ha dimezzato i nostri costi, per esempio, ed è una soluzione che farà sempre più breccia nelle case editrici. Quindi, in sostanza, vorrei che fosse chiaro questo. L'editoria è un ambito utile, promettente, sicuramente interessante per chi ha questo tipo di formazione, però occorre che vi sia da parte vostra una riflessione sulle competenze che potete mettere in campo, sul coltivare queste competenze, su acquisirne di nuove e entrando in un'ottica per cui ciò che viene prevalentemente premiato è la capacità di portare idee e soluzioni ai problemi. Per entrare nel caso specifico che riguarda l'edizione Ca' Foscari, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato a una soluzione a un problema. Il problema era che in un'università c'è un fabbisogno endemico, strutturale di pubblicazione della ricerca. Tradizionalmente le università si sono avvalse dei servizi di editori privati, di editori commerciali, editori che quindi lavorano per legittimamente il loro lucro e che si prestavano a pubblicare i prodotti della ricerca a pagamento. E l'università dovevano affrontare un grosso, ingente e problematico esborso di fondi per la ricerca per sostenere questi costi. Da un decennio a questa parte le tecnologie informatiche disponibili consentono a un'organizzazione come quella dell'università di emanciparsi da questo legame con gli editori commerciali, con gli editori privati e riportare al proprio interno la capacità diretta di pubblicare la propria ricerca. Questo ovviamente è una piccola rivoluzione, una delle tante rivoluzioni che si stanno consumando nel settore editoriale, è una rivoluzione che sta già modificando gli equilibri perché i grandi gruppi editoriali, i grandi colossi di editoria accademica sono sempre più insediati da questa forma di autoproduzione e questa forma di autoproduzione da parte degli Atenei sta prendendo sempre più piede. Un'altra soluzione che abbiamo trovato per sostenere questa attività è stata quella di ricorrere alla forma di pubblicazione scientifica del cosiddetto open access. Cosa significa? Che la ricerca viene pubblicata direttamente online, gratuitamente. Questo ha una serie di vantaggi, per l'università e per chi fa ricerca nell'università. Innanzitutto perché la diffusione non onerosa aumenta enormemente la possibilità che i contenuti vengano divulgati e visti. L'eliminazione del supporto fisico riduce i costi di produzione e i costi di diffusione. E inoltre la pratica dell'open access è legata a delle buone pratiche di natura scientifica che fanno in modo che i contenuti veicolati, pubblicati e messi a disposizione in forma gratuita, siano preliminarmente vagliati e verificati da comitati scientifici competenti in quelle materie. Quindi è molto importante che non facciamo confusione tra l'open access e il self-publishing. Non è vero che chiunque, qualsiasi ricercatore, può autonomamente pubblicare la propria ricerca online. Nel nostro caso, Per poter pubblicare, per poter diffondere questi contenuti, è necessario passare attraverso il vaglio di un comitato scientifico che rassicura l'utente, il lettore, del fatto che questi contenuti che vengono pubblicati gratuitamente siano contenuti scientificamente validi e verificati. Cosa che l'editore tradizionale cartaceo non faceva. Quindi noi abbiamo un ulteriore vantaggio nell'open access, cioè la possibilità di qualificare molto meglio i contenuti e fare in modo che la loro diffusione abbia un effetto retroattivo qualificante per l'Ateneo o per l'istituzione che li ha messi a disposizione del pubblico. Quindi, come vedete, in questo caso è stata messa in piedi una struttura che ha definito i problemi in quel contesto specifico, in questo caso parliamo di ottimizzazione dei fondi per la teoria della ricerca e ha trovato delle soluzioni per soddisfare e risolvere questo problema. Difficile dire quali siano state le competenze specifiche messe in campo in questo caso. Ripeto, sono state tante. Certamente penso che la capacità di analizzare il problema e anche di riuscire a mettere in sequenza corretta i passi in funzione di priorità necessarie per trasportare una condizione, diciamo, tradizionale consolidata verso un'altra situazione che ora si sta consolidando, è certamente un esercizio di natura organizzativa, di natura analitica, che credo abbia certamente a che fare con l'esercizio anche dell'uso della ragione, della razionalità, dell'analisi, del pensiero logico. Quindi vi invito a conoscere un po' meglio quello che noi pubblichiamo, anche collane e riviste di filosofia. E sono tutti contenuti gratuiti, disponibili a chiunque, scaricabili, e rappresentano un modello di editoria che nelle università prenderà sempre più piede e che rappresenterà sicuramente un ambito in crescita in cui trovare potenzialmente occupazione.